Krefeld, Germania. Domenica 5 ottobre 2003. Predicazione del fratello Ewald Frank. In realtà questa è la preghiera di tutti noi, essere velati nella sua grazia e anche avvicinarci oggi al Signore, ricevere la sua parola e la sua volontà rivelata in modo più profondo. e camminare in ubbidienza alla parola. Mi sono rallegrato ieri sera quando ho ascoltato tre testimonianze, ho parlato con tre persone, una sorella da Praga che ci ha ascoltati molti anni fa nella cappella Bethlehem a Praga. La quale in quel tempo non poteva fare molto con la parola. Ella ha preso la sua decisione per il Signore ed è venuta dopo il servizio dicendo: io voglio essere battezzata in modo biblico. È proprio così bello che Dio tuttora parla ed Egli chiama. Dopo anche la nostra sorella dall'Austria, il Signore cerca ogni singolo individuo. Egli sa dove si trovano e chi loro sono. E quando giunge l'ora, allora Egli ci chiama fuori. Io non so se il fratello dal Tria è qui oggi. Sei qui, il fratello dal Tria? Per favore, alzati in piedi, girati intorno. Questo giovane uomo, circa un mese fa, stava seguendo il nostro programma sulla stazione locale ed egli ha sentito che parlava a lui. E oggi egli sarà pure battezzato. È così meraviglioso come Dio guida ciò, e possono ancora essercene altri che saranno aggiunti. Il tempo è avanzato, il ritorno del Signore è vicino. Non abbiamo più bisogno di tempo per pensare in merito. Questo è il tempo di agire e farlo secondo la parola di Dio. Dopo abbiamo il nostro fratello Henry qui, può venire ora. Io lo introdurrò brevemente. Dov'è il nostro fratello Henry? Per favore, vieni. Immaginate soltanto, un fratello dalla Nigeria è rimasto un certo tempo in Brasile e dopo gli anni in Brasile è arrivato in Portogallo per predicare la parola là. Ed ora egli è a Porto, nella seconda grande città del Portogallo, ed egli mi ha chiesto di andare là per predicare la parola. Immaginate soltanto come le vie di Dio possano essere. Dall'Africa occidentale al Sud America, dal Sud America al Portogallo. E dopo un certo tempo, dopo che egli è andato attraverso i campi, è venuto da noi dicendo: fratello Frank, vorrei che tu venissi da noi. Di soltanto una parola di saluto, non un sermone, ma una parola di saluto. Vi saluto nel nome di Gesù. Sono felice di essere in mezzo a voi. Vi porto i saluti dalle chiese in Brasile e Portogallo. Alla fine di questa epoca è difficile vedere il rimanente. Sono felice di essere in mezzo al rimanente di Dio. Amen. Dio vi benedica. Dio ti benedica, giovane uomo. Dio ti benedica. Sì, è così meraviglioso. Se guardiamo indietro al fratello Menat, Dio diede un collegamento in molte nazioni. Credo anche in Madrid e Barcellona. Ma il Portogallo ancora mancava. Ed ora il Portogallo è pure aggiunto. E siamo così felici che la parola di Dio corre, che viene portata come seme divino che viene seminato nei cuori delle persone. In questo posto noi non presentiamo speciali dottrine né specialità, ma l'intero consiglio di Dio viene proclamato come è stato proclamato al principio. Giusto per dare chiarezza in merito a questo, tutti voi sapete che tutti i circoli nel messaggio fanno delle affermazioni che il fratello Frank è in Krefeld, il messaggio non viene affatto predicato. E dopo essi si immaginano che se voi non proclamate le loro vedute sul messaggio, allora di conseguenza non predichiamo il messaggio divino. Adesso vi do giusto un esempio per renderlo chiaro. Nel libro dell'Apocalisse, un libro con sette sigilli, io ho messo davanti o di dietro, qualche volta davanti e qualche volta dietro, ho dato un'illustrazione in merito al tempo del piano di Dio, come è stato stabilito nella parola di Dio, nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Ho scritto come scrisse il profeta Daniele nel capitolo 9, in modo molto chiaro, in merito alle sette settimane, le 62 settimane e una settimana. Oggi ho portato con me deliberatamente i tre sermoni del fratello Branham, dove egli sei volte di fila dice: rimangono sette anni dopo il rapimento. Ed io chiedo a tutti i fratelli di avere almeno rispetto, non prendere solo una citazione, ma di prendere tutte le citazioni che appartengono a un soggetto. E questo non è persino sufficiente. È solo sufficiente se si comprendono le cose in modo giusto. E anche questo non è ancora sufficiente. È solo sufficiente quando le cose sono comprese correttamente e piazzate di conseguenza. Soltanto allora noi abbiamo un quadro completo del vero piano di salvezza. La più potente citazione che fece il fratello Branham alla fine del terzo sermone è in questo modo: nel momento in cui inizia la settantesima settimana, i sette anni, la Chiesa sale su. Qui potete leggerlo tutto nero su bianco. Di mia volontà l'ho sottolineato. Ognuno può esaminare ogni enunciazione. Ho messo un portadocumenti qui e dopo il servizio ognuno potrà servirsene. Dico questo perché ci sono persone che tirano fuori una citazione dove il fratello Branham dice che ci sono sette anni destinati ai giudei e dopo essi leggono attraverso i sette anni. Ognuno sa, e qui menziono le scritture, che i due testimoni predicheranno esattamente tre anni e mezzo. Così è molto importante sapere quello che il fratello Branham considerava quando egli faceva certe spiegazioni. Tutti voi potete leggere, voglio citarlo qui, la prima metà della settantesima settimana si applica a Daniele 9, verso 27. Apocalisse 7, versi 3 e 4. Apocalisse 11, verso 3. Apocalisse 12, verso 6. Apocalisse 12, verso 14. La seconda metà si applica a Daniele 7, verso 25. Daniele 9, verso 27. Daniele 12, dal verso 1 a 7. Apocalisse 11, verso 2. Apocalisse 13, verso 5 fino a 7. Noi non seguiamo favole abilmente inventate e neppure tutte le cose che vengono dette, ma la vera e chiara testimonianza della Sacra Scrittura. E comunque, lasciate che sia detto qui, in questo grande e onorabile posto, una volta per tutte, affinché l'intero mondo possa udirlo. È il trucco del nemico di enfatizzare speciali dottrine in modo che le persone possano disputare al riguardo, e tramite questo vengono fatte divisioni in mezzo al popolo di Dio. Noi non veniamo preparati tramite speciali dottrine né tramite conoscenza particolare, ma sotto la vera predicazione della vera parola. E quella è sempre la santa parola di Dio, senza alcuna interpretazione. E dunque, è realmente così importante, come scritto in Matteo, capitolo 25, verso 10, quelle che erano pronte entrarono alla cena delle nozze. Oggi, dappertutto vi sono dispute, ognuno vuole avere ragione, e ognuno vuole manifestare il proprio io, manifestando il vecchio uomo che non è ancora morto in loro insieme con Cristo. Vivono la loro vita nella loro conoscenza e parlano in merito al rapimento. Sarà rapito soltanto chi realmente è nato di nuovo, che è diventato un figlio di Dio. E la vita divina si manifesta nei nostri cuori. E Dio non parla alla testa, Dio parla realmente al cuore. E se dopo si considera quello che Paolo scrisse ai Corinzi, l'ordine divino naturalmente deve essere restaurato. Certamente non ne spiazziamo noi stessi. Dio piazza nella Chiesa apostoli, profeti, pastori, insegnanti. Questo è compito di Dio, piazzare i ministeri, ed è anche compito di Dio prendere chi desidera usare. Come se il fratello Rus pregasse il Signore, sii così gentile e prendi me. Come se il fratello Smith o altri fratelli pregassero qualche volta, Signore, sii gentile, prendi me. L'ho fatto io, non me lo sognerei affatto. Noi dobbiamo comprendere che ora l'ordine divino deve essere di nuovo restaurato. Non Beblos e Swindlers che vanno in giro, ma Dio piazza i ministeri per l'edificazione della Chiesa e non per disturbare. E perciò, riguardo a questo, abbiamo bisogno del discernimento per mezzo dello Spirito Santo. Se qualcuno fosse dell'opinione che Dio fece e terminò ogni cosa già tramite il fratello Branham, allora io devo fare una domanda. Allora, perché ancora non ha avuto luogo il rapimento? Se già tutti sono stati chiamati fuori, se l'opera è già stata completata, perché allora siamo ancora qui sulla terra? Il fatto è che nel 1965, quando Dio chiamò a casa il fratello Branham, forse soltanto una manata di noi qui conosceva allora di cosa si trattava.
And all of us did
e ognuno di noi non aveva piena comprensione allora alla fine del 1965. Dunque Dio ha dato un messaggio per la chiamata fuori, per fare ogni correzione, ma non un messaggio che è diretto alla testa. Ricordate semplicemente Geremia 31 e ricordate le scritture collegate nel Nuovo Testamento, Ebrei capitolo 8, io farò un nuovo patto dopo quei giorni e inciderò le mie parole nei vostri cuori, non in tavole di pietra ma scritte nei cuori. Tuttavia, prima che questo possa accadere, in primo luogo deve accadere quello che è scritto prima in Geremia 31 ed anche in Ezechiele. Io farò un nuovo patto, vi darò un nuovo cuore, uno spirito nuovo, una nuova vita per grazia. Questo è proprio necessario che entriamo in una personale relazione con Dio, essere in comunione con Dio, come Paolo scrive in Galati capitolo
4.
In merito al figlio che è venuto per darci l'adozione e dopo mettere lo spirito in noi, in modo che noi, quali figli e figlie di Dio, possiamo gridare Abba Padre.
Abba Father. That really
che Dio possa realmente diventare nostro Padre.
And this only
e questo accade soltanto se diventa vero quello che è nato da carne è carne, ma quello che è nato dallo Spirito è Spirito.
And the Lord says,
e il Signore dice, non meravigliarti se ti ho detto, bisogna che nasciate di nuovo. E come accade questo? Il seme di Dio, la parola, viene messa in noi e lo Spirito Santo viene sopra la parola. Quello è come l'abbiamo, quello è come l'abbiamo in Matteo 13, quello è come l'abbiamo in Luca 8, quello è come l'abbiamo nei Vangeli. La parola è il seme e perciò in questo luogo viene predicata la parola e la parola cade quale seme nei nostri cuori. Voi avete bisogno soltanto di credere che Dio scende con il suo Spirito per recare vita a quelli che sono già nella parola. Per favore ricordate, la vita è nel seme, in ogni seme. Se abbiamo del grano, qualsiasi cosa abbiate, la vita è già nel seme. Essa non appare a meno che il seme venga seminato. Voi potete conservare il seme centinaia d'anni nel granaio, ma se non viene seminato non può venire fuori dal seme. Viene fuori soltanto quando il seme viene seminato e dopo abbiamo in Matteo 13 versi 27 e 28 il figlio dell'uomo semina il buon seme e i figli del regno di Dio sono quelli in cui il seme è spuntato. Spero che ognuno lo riceva e lo crediamo con tutto il nostro cuore. Cari, se si legge la Sacra Scrittura e questo tutti noi lo facciamo, allora notiamo quanto dipendiamo da Dio. Non c'è alcuno che potrebbe vantarsi dicendo io comprendo tutto. Noi abbiamo soltanto quello che Dio ci dà.
what God has given us.
No more, né più né meno.
And no less.
Devo pensare un po' in merito all'Antico e al Nuovo Testamento, al tempo di Mosè e di Israele, quando il Signore disse: lascia andare il mio figliolo. Devo pensare al riguardo, come è scritto in Osea 11: fuori dall'Egitto chiamai il mio figliolo. E dopo in Matteo capitolo 2, fuori dall'Egitto chiamai il mio figliolo. Le parole profetiche hanno il loro posto, possono avere diversi significati, tuttavia ogni significato deve essere lasciato lì dov'è. L'Antico Testamento è l'ombra, il Nuovo Testamento è la realtà. Se leggiamo in Matteo capitolo 2, versi 14 e 15, che Giuseppe dovette andare in Egitto per poi ritornare di nuovo affinché si adempisse: fuori dall'Egitto chiamai il mio figliolo. E questo fino ad Apocalisse 12, verso 5, il figlio nato che governerà tutte le nazioni con verga di ferro. E quando dopo andiamo in Apocalisse 2, versi 26 e 27, lì i vincitori, la promessa data che regneremo con Cristo, regnando con verga di ferro. E questo ritorna di nuovo indietro nel Salmo 2, dove è scritto: tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. E dopo non si deve leggere solo il verso 7, dopo si deve leggere anche il verso 8 e 9. E dopo dice: tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frantumerai come un vaso d'argilla. Tutto è collegato dall'Antico al Nuovo Testamento e dopo di nuovo indietro, dal Nuovo al Vecchio. Con questo possiamo andare in Apocalisse 22 per vedere come Dio piazza e dispone ogni cosa in modo così meraviglioso. Ciò che è sempre così importante è di avere la chiave, avere l'accesso per sapere quello che ora è stato detto qui e dove ciò appartiene. Io penso qui specialmente anche Apocalisse 10. Oh, quali specie di cose sono state fatte già con Apocalisse 10. E perché? Poiché viene mal compreso e mal interpretato quello che è scritto lì. Perché le persone non hanno il timore di Dio per rispettare la parola nel modo in cui è scritta. Apocalisse 10 ha bisogno di interpretazione? Io sono convinto di no, e ancora no. Nessuna parola della scrittura ha bisogno di interpretazione. E qui abbiamo in secondo Pietro capitolo 1 verso 20 abbiamo l'accenno che nessuna profezia della scrittura proviene da una interpretazione personale. Tuttavia ascoltate ora, ancora una volta, e non solo qui, ma in tutta la terra. Se ci viene data qui la descrizione che il Signore, quale angelo del patto, con l'arcobaleno sopra il suo capo scende giù, già con un libretto aperto nella sua mano, il libretto aperto nella sua mano rende testimonianza che il libro sigillato è già stato aperto.
E
in quel tempo, quando il Signore, quale angelo del patto, scende giù, e solo allora egli grida a voce forte come un leone che rugge, quando mette un piede sulla terra e un piede sul mare. E chiunque afferma che questo è accaduto è fuori di mente e non rispetta affatto la parola di Dio. Quando questo accade, allora non solo Israele lo noterà, ma persino il mondo intero. Tuttavia, solo in quel momento, quando il Signore non viene quale sposo, egli viene per portare a casa la sposa. Perciò noi leggiamo in Matteo 25: ecco, lo sposo viene, uscite gli incontro. Qui è quale angelo del patto con l'arcobaleno sopra il capo. E dopo vediamo in una veduta completa quello che accade dopo. Egli grida come un leone ruggente. E allora i sette tuoni faranno udire le loro voci. E dopo viene detto, non scrivere quello che hanno proferito i sette tuoni. Dio mio, è così difficile rispettare la parola di Dio? Dov'è il timore di Dio? Se non doveva essere scritto, allora non doveva essere scritto. Punto e basta. Dovrei dire io a Dio quello che dovrebbe fare e quello che non dovrebbe, quello che dovrebbe comandare e quello che non dovrebbe comandare, lungi da me. Dio sa sempre quello che deve fare e sapeva pure che degli specialisti sarebbero apparsi sulla scena per dare interpretazioni. Tuttavia, l'uomo non vive di interpretazioni. L'uomo di Dio vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Se qui non è venuta alcuna parola, allora lasciate che lo lasciamo a Dio. Egli sa quando e cosa deve fare. Ma ad ogni modo, voglio leggere brevemente una scrittura dell'Antico Testamento. E dico oggi qui, con una scrittura, il diavolo può fare ogni specie di cosa che possiate pensare. Ed egli l'ha fatto. Satana, cominciando da Genesi capitolo 1, iniziò a interpretare la parola e portare le proprie spiegazioni nel testo biblico. Voi dovreste leggere una volta i commenti alla Bibbia. Sì. Realmente iniziereste a sentirvi diversamente. Ogni cosa è stata interpretata, iniziando dal primo verso del primo capitolo, e non solo il primo verso, verso 26, verso 27, verso 28. Facciamo l'uomo, la Trinità è stata interpretata in quello. Il nemico interpreta, toglie il vero significato dalle persone e dopo mette le sue interpretazioni. E questo noi lo rigettiamo. Lo rigettiamo con tutto quello che è in noi. E abbiamo un solo obbligo, e questo è verso la parola di Dio. Lasciatemi leggere oggi all'intero mondo una scrittura dell'Antico Testamento da Geremia 25. Proprio così importante come già Dio in Geremia 23 parla in merito al raduno di Israele. E dopo Geremia 25 dal verso 30. Geremia 25 dal verso 30. Tu profetizza loro tutte queste cose e di loro il Signore ruggisce dall'alto, tuona la sua voce dalla sua santa abitazione. Egli ruggisce con potenza contro il suo territorio, un grido come quello dei pestatori d'uva arriva a tutti gli abitanti della terra. Il rumore giunge fino all'estremità della terra, perché il Signore ha una lite con le nazioni. Egli entra in giudizio contro ogni carne. Gli empi li dà in balia della spada, dice il Signore. Qui abbiamo la parola ruggire, come l'abbiamo pure in Apocalisse capitolo 10. Il secondo posto dal profeta Osea, dove pure è scritto molto chiaramente nel capitolo 11 quando e come accadrà. Osea capitolo 11 verso 10 e 11. Essi seguiranno il Signore che ruggirà come un leone. Cosa pensate adesso? Apocalisse 14. Quando il Signore, quale agnello di Dio, rivela se stesso ai 144.000. Qui è scritto: ed essi lo seguiranno. Lasciatemelo leggere affinché ognuno possa saperlo. Fratelli, è così importante trovare la parola chiave ed aprire con la parola chiave e dopo andare di scrittura in scrittura. Apocalisse 14 verso 1. Poi guardai e vidi l'agnello che stava in piedi sul monte Sion. Noi veniamo ancora alla parola Sion, che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulla fronte. Udì una voce dal cielo simile a un fragore di grandi acque. Che cos'era? Forse dovrei leggere anche il verso 3. Essi cantavano un nuovo cantico davanti al trono, davanti alle quattro creature viventi e agli anziani. Nessuno poteva imparare il cantico se non i 144.000 che sono stati riscattati dalla terra. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque va. Cosa impariamo da ciò? Donna, nel profeta Geremia è scritto quattro volte in un capitolo di Israele come una donna, la moglie di Dio. E anche nel profeta Osea, nel Nuovo Testamento, la Chiesa è una donna e la Chiesa decaduta è la grande meretrice, quale donna che cavalca la bestia che governerà il mondo intero. Noi abbiamo qui tutti questi esempi nella Sacra Scrittura, nell'Antico e nel Nuovo Testamento, ma qui in Apocalisse ci viene detto che il gregge redento segue l'agnello dovunque egli va. I 144.000 non avranno alcuna opportunità di unirsi a qualche chiesa o chiesa libera. Essi sono chiamati fuori sotto il ministero dei due testimoni e vengono suggellati e radunati sul monte Sion per ricevere il Signore quando Egli si rivelerà loro. Ed essi non si erano contaminati con donne, non avevano commesso alcuna fornicazione spirituale, ma erano puri come vergini. Della Chiesa è detto in Matteo 25, e il regno dei cieli sarà come 10 vergini.
Virgin,
not non commettendo fornicazione con tutte le religioni, chiese e chiese libere, rendono inefficace la parola di Dio, ma rimangono fedeli nel patto con Dio, senza infrangere il patto.
Israele,
quello lo potete leggere, infranse il patto con Dio adorando dei stranieri, idoli, seguendoli. Potete leggere in tutto l'Antico Testamento di cosa si tratta con noi, quanto tempo avanti e indietro.
The moment has come.
Fratelli e sorelle, l'ora è giunta in cui non si può essere in due matrimoni allo stesso tempo. Chi vuole trovarsi alle nozze dell'agnello deve seguire l'agnello adesso, seguire l'agnello dovunque gli vada. Non c'è alcun'altra via. E questa è vera obbedienza alla parola alla quale siamo obbligati di non infrangere il patto. Ma, come abbiamo udito ieri, il nostro Signore disse: questo è il nuovo patto nel mio sangue. Ma ebbe luogo la decaduta e l'uomo del peccato fu rivelato. Ma alla fine dei giorni Dio ha mandato un profeta. Come i due profeti verranno a Gerusalemme, come è scritto in Zaccaria capitolo 4 e Apocalisse 11, così Dio ha promesso che ci sarà un profeta secondo il modello di Elia, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Per quale motivo? Per chiamare la Chiesa indietro alla parola e tramite questo riportarla indietro nella via di Dio, per piazzarla di nuovo indietro nell'ubbidienza alla parola. E possa essere detto pure qui, certe persone quando ascoltano la parola di Dio la prendono alla leggera e pretendono di uscire fuori da Babilonia. Ma la seconda domanda è uscita Babilonia da loro? Ci si deve liberare completamente dal vecchio lievito, non solo fuori da Babilonia, ma Babilonia fuori da noi. Ogni confusione e seduzione deve essere tolta da noi. Piena chiarezza per mezzo della verità Dio vuole darci. I compromessi sono sconosciuti a Dio. Spero che abbiate compreso, fratelli e sorelle. Noi vogliamo passare l'eternità insieme e perciò la predicazione è in questa maniera. La parola di Dio è proprio così, è più affilata di qualunque spada a doppio taglio. E Dio vigila sulla sua parola, e specialmente sin dal tempo in cui ha rivelato la sua parola, dove le profezie della Bibbia sono adempiute, dove il piano di salvezza prende il suo corso nel tempo della fine. Lì la nostra propria via deve terminare e dobbiamo ritornare al Signore Dio e dopo Egli ci guiderà. Egli continua in Osea capitolo 11, verso 10 e 11. Essi seguiranno il Signore che ruggirà come un leone. Poiché egli ruggirà, e i figli accorreranno in fretta dall'Occidente. Accorreranno in fretta dall'Egitto come uccelli e dal paese d'Assiria come colombe. Di chi parla? molto chiaro. Si parla del popolo di Israele che sarebbe stato radunato alla fine dei giorni. E la più chiara scrittura del radunamento è in Ezechiele 36, verso 24. Io vi radunerò da tutte le nazioni in cui vi ho disperso e vi riporterò indietro. Si può anche leggere in Isaia 14, verso 1. Di nuovo potete leggere in Geremia 31 e in altre scritture nella Sacra Scrittura. Così ciò concerne Israele in quel momento. Lasciatemi leggere in Gioele capitolo 3, verso 16, e chi vuole leggere i versi prima vedrà che il giorno del Signore sta per irrompere, perché qui è scritto nel verso 15: il sole e la luna si oscurano e le stelle perdono il loro splendore. Il Signore ruggirà da Sion, farà sentire la sua voce da Gerusalemme, non da New York, né Berlino o Parigi, ma da Gerusalemme, la città di Dio. Da lì uscì la parola. Lì vi erano i profeti, lì vi era il Signore, lì vi erano gli apostoli, lì vi fu l'effusione dello Spirito Santo sul monte Sion, vale a dire nella sala di sopra. Lì fu posto il fondamento della Chiesa del Nuovo Testamento. E per favore ricordate, non è sufficiente quando leggiamo Atti capitolo 2 verso 42 e continuano nella dottrina degli apostoli, si deve rimanere in essa. Leggerla soltanto non è sufficiente, deve diventare vero nella nostra vita, che la nostra dottrina e la nostra pratica sia in conformità con la Sacra Scrittura, in conformità con la dottrina degli apostoli. Quando Giovanni vide la Nuova Gerusalemme, egli vide le 12 porte con sopra i nomi dei 12 tribù di Israele. E quando vide i 12 pilastri, vide i nomi dei 12 apostoli scritti su essi. Chi desidera essere nella Nuova Gerusalemme, lasciate che umili se stesso sotto la potente mano di Dio, arrendendosi alla parola ed essendo stabilito sul solo fondamento dei profeti e degli apostoli, che Gesù Cristo è il nostro Signore. La Chiesa è edificata sopra questo fondamento. E cosa scrive Paolo? Nessuno può porre un altro fondamento tranne quello che vi è posto. E dove abbiamo qui? Leggiamo qui in Gioele, come già detto, si legge molto chiaro quello che accadrà. Gioele 3, ancora una volta verso 16: il Signore ruggirà da Sion, farà sentire la sua voce da Gerusalemme, e i cieli e la terra tremeranno. Ma il Signore sarà un rifugio per il suo popolo, una fortezza per i figli di Israele. Quello di cui si tratta in questo momento è scritto qui. Se qualcuno non può rispettare la parola di Dio, possa egli stesso classificare dove appartiene. Qui abbiamo in Amos capitolo 1 anche la parola nel verso 2. Amos capitolo 1 verso 2. E gli disse: il Signore rugge da Sion, egli fa sentire la sua voce da Gerusalemme. Dio ha esposto ogni cosa in modo meraviglioso. Persino se la scrittura è sparsa in ogni posto, se prendiamo la chiave e la chiave la riceviamo soltanto dopo che riceviamo la rivelazione. La chiave non viene prima della rivelazione. Essa viene con la rivelazione. Carne e sangue non gli hanno rivelato questo, ma il Padre mio che ne c'è. E perciò ti dico, tu sei Pietro, questo lo sappiamo tutti, e anche la differenza tra Petros e Petra, vale a dire Petra è la roccia, Petros è una piccola pietra. Pietro era una piccola pietra. Cristo è pietra, la roccia sopra la quale la chiesa è stata edificata. E questo è certo, che alla fine del tempo della grazia Dio ha mandato un ministero profetico rivendicato. Io l'ho visto. Io posso guardare indietro a 10 anni quando ho visto con i miei propri occhi, udito con le mie proprie orecchie quello che Dio ha fatto. Tuttavia, non per lo scopo che io decori una tomba, ma per lo scopo di comprendere in riferimento al piano di salvezza quello che accade ora. In uno dei suoi ultimi sermoni, al fratello Branham fu chiesto perché il messaggio non prende il suo corso in mezzo alle nazioni. E allora egli disse, l'ora verrà, e il momento è giunto, e il messaggio divino è stato portato. E lo dico ancora una volta, noi non divulghiamo strane dottrine, non ripetiamo interpretazioni, non prendiamo porzioni della verità fuori dal contesto di qui e di là e dopo passare avanti, ma predichiamo la parola nell'equilibrio divino e tramite questo portare l'intero consiglio di Dio al popolo di Dio. Forse dico qualcosa qui a causa della parola di Dio, e questo deve essere sempre così. Quello che dice un predicatore deve sempre poterlo dire sull'autorità della parola del Signore. Paolo lo fece pure, e quando egli introduceva se stesso continuamente all'inizio delle sue epistole e scriveva, io Paolo, servitore di Gesù Cristo, credo 12 volte di fila, Paolo in tutte le sue epistole si piazza all'inizio e dice, io Paolo, servitore di Cristo Gesù, chiamato secondo la volontà di Dio e così via. Naturalmente, potete leggere tutte queste lettere e pure le introduzioni. Se allora il fratello Frank nel 1966 scrisse in tutta umiltà, alla fine, chi di voi conosce ancora la prima lettera circolare, al suo termine oppure tramite il suo mandato, dunque le persone pensano in merito, chiedendosi, come può fare questo? Come può fare questo? Molto semplice. Persino se avessi scritto, io fratello Frank, servitore di Gesù Cristo, io non mentirei, ma direi la verità. Noi non siamo servitori di uomini, siamo stati chiamati da Dio per predicare la parola, e insieme al mandato divino l'intero consiglio di Dio viene proclamato. Quello che le persone dicono di noi alla fine non ci interessa. Oggi siamo dispiaciuti perché le persone commettono peccato.
Are committing sin.
È tuttora scritto nel Salmo 105: non toccate i miei unti e non fate alcun male ai miei profeti.
Both not.
Entrambi,
to the
né ai servitori di Dio né ai profeti. All'inizio abbiamo detto: nessuno sceglie un ministero, è piazzato nella chiesa da Dio. Leggetelo semplicemente in 1 Corinzi, capitolo 12. Si legge nel verso 7-8 come Dio ha piazzato diversi ministeri, doni e incarichi nella Chiesa, fino al verso 28. Dio ha piazzato nella Chiesa apostoli, profeti, insegnanti. Una domanda: se oggi siamo la Chiesa di Gesù Cristo, dobbiamo essere allora secondo il modello biblico? O che possiamo sforzarci di non continuare passando accanto, pregando Dio con tutto il nostro cuore di restaurare ogni cosa e di restaurare la Chiesa in tale maniera come essa era al principio? Fratelli, non per criticare quelli che stanno qui davanti e che predicano la parola, è il comando dell'ora, ma ravvedersi l'intera Chiesa con sacco e cenere finché il Signore possa avere il suo diritto e abbia dopo la restaurazione, e così il braccio del Signore possa essere manifestato. Questo è ora il nostro compito: non dire soltanto io credo il messaggio. No, la Chiesa ha il compito. Essa è il luogo di dimora di Dio, la casa di Dio, il fondamento della verità, e perciò Dio vuole edificare la sua Chiesa e vuole piazzare di nuovo indietro ogni cosa nella sua Chiesa. Giusto ancora un esempio per mostrare quanto sia importante piazzare le terminologie bibliche e i soggetti. Per esempio, tutti noi siamo a conoscenza del termine il giorno del Signore. Il giorno del Signore è menzionato nella Bibbia, Isaia 2, Isaia 13, nel profeta Gioele capitolo 2, in Ageo, e in Malachia, e in Sofonia, dappertutto fino alla seconda lettera di Pietro, capitolo 3, verso 10. Il giorno del Signore ci viene descritto che verrà come un ladro nella notte e brucerà come un forno e tutti i malvagi saranno come stoppia, e il giorno che verrà li arderà, vale a dire il giorno del Signore. E perciò noi abbiamo l'introduzione alla fine, come si potrebbe dire nel profeta Malachia: il giorno viene ardente come una fornace, e dopo l'annuncio del nostro Dio, prima che questa avvenga, prima che venga il giorno del Signore, Egli ci manda il profeta Elia per restaurare tutte le cose. Questo è un punto. Sapete qual è il secondo punto? Pietro, sotto la guida dello Spirito Santo nel Nuovo Testamento, vale a dire in vista della Chiesa, non per annullare la prima parte, ma in vista della Chiesa, egli dice in Atti degli Apostoli capitolo 2 nel verso 20, niente più in merito al terribile giorno, ma del giorno glorioso. Pietro presenta il terribile giorno quale giorno glorioso. Com'è possibile questo? Come può essere? Io leggo in Atti capitolo 2, verso 19 e 20.
And I will show
farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue e fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. Sì, si può realmente dire alleluia. Uno non ha nulla, l'altro, vale a dire circa il terribile, ma qui c'è il giorno del fondamento della Chiesa del Nuovo Testamento, e qui alla Chiesa viene annunciato quello che accadrà al ritorno di Gesù Cristo. Come il fratello Branham disse qui molto chiaramente, del rapimento della Chiesa e il rompere del giorno del Signore o il tempo della fine in generale. E qui viene il punto: in vista della Chiesa è quel giorno che noi aspettiamo, un giorno glorioso, un giorno meraviglioso. In vista di quello che accadrà dopo il rapimento, quel giorno è un giorno terribile, un giorno spaventevole. E così vediamo, vi do le scritture per mostrarvi come lo Spirito di Dio stava guidando per dire alla Chiesa quello che si riferisce a essa, e dopo lasciare ancora aperto e lasciare vero quello che accade dopo. Leggiamo in Primo Corinzi, vi sono un paio di versi in Corinzi e dopo pure in Filippesi, dove Paolo giunge a questo pensiero. Primo Corinzi capitolo 1 verso 7. In modo che non manchiate di alcun dono, mentre aspettate la manifestazione, del Signore nostro Gesù Cristo. E ora viene: egli vi renderà saldi fino alla fine, perché siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Non più il giorno del Signore, ma nel giorno del nostro Signore Gesù Cristo, affinché siate irreprensibili. Questo grande giorno è collegato alla Chiesa e alla sua preparazione per essere pronti quando il Signore ritornerà per portarci a casa. E dove abbiamo nella descrizione, nei sette suggelli, allora il trono di grazia diventa un trono di giudizio, e allora le piaghe vengono sull'umanità come sono state annunciate nella parola di Dio. Leggiamo in Seconda Corinzi capitolo 1. Qui Paolo scrive pure in merito al giorno di Gesù Cristo. Seconda Corinzi capitolo 1 verso 14. Come in parte avete già capito che noi siamo il vostro vanto, come anche voi sarete il nostro nel giorno del nostro Signore Gesù.
Lord Jesus.
nel giorno del nostro Signore Gesù. Se vogliamo andare pure in Filippesi 1, qui l'Apostolo scrive pure in merito al giorno di Gesù Cristo, vale a dire Filippesi 1 verso 6, Filippesi 1 verso 6,
being confident
of e ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Nel verso 10, perché possiate apprezzare le cose migliori affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo. Si potrebbe continuare a leggere in Filippesi 2, verso 16, Filippesi 2, verso 16, tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano né in vano faticato. Fratelli e sorelle, se l'uomo di Dio già allora espresse in tale maniera che il suo ministerio è a tempo pieno in attività nella predicazione, non sarebbe stato vano, ma fruttuoso. Vi sarebbe stata la rimunerazione e tutti quelli che sono di Dio ascoltano la sua voce e seguiranno il Signore. Riassumendo, potrebbe essere detto, se si legge più avanti in Primo Tessalonicesi capitolo 5 e in altre scritture, persino in Seconda Tessalonicesi capitolo 2, entrambi i termini vengono menzionati in un solo attimo, vale a dire il nostro radunamento insieme a Cristo e con il giorno del Signore che allora irromperà. Per uno, vale a dire la Chiesa, il giorno glorioso, come un cantico tedesco, glorioso mattino quando verrà Gesù. Glorioso mattino, la vittoria è una. Il giorno viene che non sarà più sera e il sole splenderà. Fratelli e sorelle, noi vediamo come lo Spirito di Dio guidava gli Apostoli nel Nuovo Testamento, la guida nella parola e dire alla Chiesa le cose che riguardano essa e dopo annunciare quello che sarebbe accaduto quando la Chiesa viene rapita, vale a dire il giorno del Signore che allora irromperà. E come è scritto, prima che questo giorno irrompa, il profeta Elia sarebbe apparso sulla scena. Io dico ancora una volta, che bene sarebbe stato per noi se il profeta sarebbe venuto e con il suo seppellimento ogni cosa sarebbe giunta alla fine. E solo la grande aquila, naturalmente molto costosa, sopra la sua tomba, con le belle ali nella forma della piramide, questo non sarebbe stato di aiuto ad alcuno. La grande aquila con le grandi ali e la graziosa piramide sulla tomba di William Branham non avrebbe aiutato me, Ewald Frank, e non avrebbe affatto aiutato la Chiesa. Noi abbiamo ricevuto la parola da Dio e tramite questo siamo uniti con Dio nello Spirito Santo, non collegati con William Branham, ma uniti con Cristo. La Chiesa è fidanzata con un solo uomo, Seconda Corinzi 11, e questo è Gesù Cristo, il nostro Signore. Il culto agli uomini possono farlo altri. Per la Chiesa è necessario, è importante ascoltare quello che lo Spirito dice e crederlo e riceverlo. Riassumendo, possa pure essere detto in vista dei battesimi, già prima di iniziare il suo ministero, il fratello Branham chiese al dottor Roy Davis, un predicatore battista, che non si sarebbe battezzato come egli solitamente faceva, ma desiderava essere battezzato biblicamente nel nome del Signore Gesù Cristo. E come tutti noi sappiamo, Dio stesso si rivelò a lui, dandogli la parola per restaurare la Chiesa in merito alla Deità, in merito al battesimo biblico, in merito al battesimo con lo Spirito Santo. Che bene fa oggi se nei giornali, su internet, è scritto che ci sono sulla terra 320 milioni di carismatici e pentecostali. La mia domanda non è dove sono i carismatici, dove sono i pentecostali. La mia domanda è: dov'è la Chiesa preparata di Gesù Cristo, lavata nel sangue dell'agnello, santificata nella parola di verità e suggellata con lo Spirito Santo fino al giorno della redenzione del nostro corpo? Cari, Dio vuole camminare con noi e tutti quelli che vogliono essere battezzati, per favore comprendete una volta per tutte, non solo nei giorni degli apostoli, ma anche 200 anni dopo, tutti erano ancora battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Si può leggere nella storia della Chiesa di Herzog, Rupert Smith, si può leggere nell'internazionale storia della Chiesa, nei primi 200 secoli il battesimo veniva fatto come nei giorni degli apostoli ed erano battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Soltanto quando Tertulliano, senza la rivelazione di Dio, senza conoscere il Dio di Israele, senza aver ricevuto Gesù Cristo quale Salvatore, ma ricevette il cristianesimo, nella mia Bibbia non è scritto in Giovanni 1 a tutti quelli che hanno ricevuto il cristianesimo, ma a tutti quelli che hanno ricevuto lui, vale a dire Gesù Cristo. A loro ha dato il potere di diventare figli di Dio. E chi dopo legge in un concilio la formulazione della Trinità, non era ancora perfetta, ed essi rinviarono tutte le riunioni fino al successivo concilio, e dopo non era ancora perfetta, e dopo venne il terzo concilio, e dunque sembra essere perfetta. Cosa sembra essere perfetta? Quello che è scritto qui è già perfetto, è già vero, e come ho chiesto ieri sera, erano apostoli padri della Chiesa? Erano profeti? No. Essi erano falsi apostoli e falsi profeti. I veri apostoli ci hanno lasciato la vera parola e la vera dottrina. Non abbiamo bisogno di un concilio per decidere chi o cosa Dio sia. Questo Dio stesso già lo decide e Dio ha rivelato se stesso. Ma vedete com'è difficile portare la verità alle persone, e come abbiamo già letto ieri dagli articoli del Vaticano su internet, tutta l'Europa era come vergine nata nel cristianesimo. No, come vergine nessuno è ancora nato, solo una nascita virginale, e questo è il nostro Signore: una vergine concepirà e partorirà un figlio e lo chiamerai Emmanuel. Ancora un punto qui, leggiamo in Matteo 1, l'angelo Gabriele venne da Maria e disse: tu lo chiamerai Gesù. E nell'Antico Testamento è scritto: tu lo chiamerai Emanuele. E dopo è realmente scritto in Matteo 1, affinché fosse adempiuto quello che Dio disse tramite il profeta Isaia, che egli sarebbe stato chiamato Emanuele. Alleluia. Egli è Emanuele e rimane quello che è. Ma egli divenne Yahshua, vale a dire Yahweh Salvatore. Oh fratelli e sorelle, si potrebbe attingere da questa fonte di Dio. Possano tutti essere uno per la verità, possa ognuno essere penetrato dalla verità, possa ognuno sperimentarlo. Io ho riconosciuto la verità e la verità mi ha reso libero. Poiché così è scritto e così noi possiamo ancora sperimentarlo oggi. Dunque, se noi battezziamo biblicamente nel nome del Signore Gesù Cristo, allora essendo pienamente consapevoli che questo è il nome del patto del Nuovo Testamento, nel quale vi è piena salvezza, ogni benedizione, ogni cosa e ancora ogni cosa è in un solo nome, poiché non c'è alcun altro nome dato agli uomini tranne il nome di Gesù, per il quale possiamo essere salvati. E perciò il nome nel quale Dio, come Padre, ha rivelato se stesso nel Figlio e tramite lo Spirito Santo, Signore Gesù Cristo, come tre volte tre uguali nomi, così il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo è Signore Gesù Cristo. Nell'Evangelo, la lezione del grande mandato, nel libro degli Atti, l'esatta attuazione del grande mandato che diede il Signore.
Which the Lord has given.
If someone, se qualcuno viene ancora e dice: gli apostoli battezzavano in modo sbagliato, un tale uomo probabilmente non sa cosa dice. Se al principio, il giorno della fondazione della Chiesa del Nuovo Testamento, nell'effusione dello Spirito Santo, dove Dio prese dimora nel gregge riscattato che era radunato là per la prima volta, vale a dire i 120, se lì fosse stato detto qualcosa che non era corretto, fratelli e sorelle, lasciate dire con onestà, allora noi tutti siamo stati fuorviati sin dal primo giorno, dal giorno della fondazione della Chiesa del Nuovo Testamento. Noi non siamo stati fuorviati, noi siamo guidati nella verità, ma a motivo di tutti i concili, uomini che non hanno più rivelazione, fecero una formulazione di ciò e fuorviarono le persone. Dio si è ringraziato, nel tempo della sera vi sarà luce affinché possiamo vedere e camminare nella via fino alla mezzanotte, e tutti quelli che vogliono sussistere alla prova di Dio, a loro possa essere comandato di essere battezzati dopo aver creduto nel nome del Signore Gesù Cristo. Chi fa un'eccezione mette fuori se stesso e non sarà più dentro ma fuori. Dio richiede piena obbedienza, non religione, non discussione in merito a soggetti biblici, ma obbedienza alla parola. E adesso il comandamento dell'ora per tutti, affinché Dio possa muoversi con noi e tutti noi giungiamo all'unità della fede e della conoscenza di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen. Alziamoci in piedi e preghiamo. Cantiamo anche oggi, come facciamo spesso, così qual sono. Mentre abbiamo i nostri capi chini, lasciatemi chiedere se vi è qualcuno qui al quale la parola ha parlato ed è stato chiamato a seguire il Signore, a venire dalla propria via nella via di Dio.
To come from one's own way unto the way of God,
entrando nella porta stretta per raggiungere la destinazione, mentre i nostri capi sono chini e il nostro cuore aperto, e lasciamo andare avanti questa chiamata nella presenza di Dio. Per favore, prendetela come chiamata dalle labbra del Signore, poiché, come disse Paolo, così anche noi diciamo oggi, vi supplichiamo al posto di Cristo, siate riconciliati con Dio. Il fratello Müller ha letto all'inizio la parola meravigliosa della rete con i pesci.
A great catch.
Fratelli e sorelle, oggi la rete deve essere pure tirata sulla riva. La rete è stata gettata. Ho dimenticato di darvi un resoconto di quello che è accaduto nel mio ultimo viaggio, specialmente a Lima, Perù, dove più di 2.000 persone erano radunate per ascoltare la parola. Non ho detto nulla della Jugoslavia in merito a quello che Dio fa là, o in qualche modo in questo programma, questa settimana. Tuttavia Dio ha fatto grandi cose sulla terra. La sua parola non ritorna a vuoto, essa compie in quelli che credono quello per cui è stata mandata. Quanto grande sarà la pesca oggi? Io non lo so, ma una cosa so: ci sarà qualcuno che vuole dedicare la vita al Signore oppure riconsacrarla. Mentre ancora una volta chiniamo i nostri capi, lasciatemi chiedere: quanti desiderano camminare nella piena via insieme con il Signore? Alzate semplicemente la mano. Se in realtà tutti noi desideriamo, Dio vede le mani, vede i cuori. Caro Signore, Tu sei sempre un Dio fedele. Noi sentiamo la Tua presenza. L'unzione dello Spirito Santo è sopra di noi. Il Tuo Spirito governa nel nostro mezzo. La Tua parola sta penetrando i cuori. Divide la luce dalle tenebre, la verità dalla menzogna, penetrando fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, e ogni cosa penetra e separa. Caro Signore, ricevi ognuno di noi, sii misericordioso con tutti noi, perdona ognuno di noi ogni trasgressione, ogni ingiustizia, ogni peccato. Perdonaci ogni cosa, oh Signore, e benedicici in tale maniera, in modo che possiamo sentirlo e anche altri possano vederlo su di noi, che Tu oggi hai parlato a noi.
Encounter with you, that you have spoken today to us.
Caro Signore, a Te sia tutta la gloria e la lode per ogni cosa.
For everything.
Nel nome santo di Gesù. E tutti quelli che credono dicano Amen. Potete abbassare le mani. Giusto una domanda ora a quelli che vogliono essere, alcuni bisogni, guarigione, e non solo da influenza o raffreddore, ma da gravi afflizioni che non possono essere curate dagli uomini. Con Dio ogni cosa è possibile. E io sono molto fiducioso.
With God all things are possible. And I have so much confidence to God
che Dio fa cose che non erano ancora accadute. E quello è ciò che ognuno desidera. Che Dio inizi a operare con tale potenza che noi saremo sbalorditi in merito a quello che Dio fa. In breve arrivare all'unità della fede, elevando preghiere verso il trono di Dio, in modo che le afflizioni di coloro che sono afflitti essere toccati in tale maniera come se noi stessi fossimo afflitti. Il nostro Signore prese sopra di sé ogni sofferenza, soffrì per noi. Se noi desideriamo vedere vere guarigioni, allora dobbiamo soffrire con gli altri, mettendoci nei panni del fratello o della sorella, e dopo pregare, e allora Dio risponderà, accordandoci la sua vittoria e la sua benedizione. Quanti non hanno più speranza nei medici, ma cercano rifugio nel grande medico, il quale disse: io sono il Signore, il tuo medico. Così è scritto. Alzate semplicemente le mani, non vergognatevi, nessuno può guarire. Noi siamo già stati guariti, come è certo che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, fu battuto e colpito, così è certo che noi siamo stati guariti. È scritto così e noi lo crediamo. Dunque ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 dappertutto. Caro Signore, tu sei sempre un Dio fedele. Non c'è bisogno di molte parole, c'è bisogno di una sola parola dalla tua bocca. E la tua parola è: tramite le mie lividure voi siete stati già guariti. Io ho portato le vostre afflizioni, voi non avete più bisogno di portarle. Toglietele via per fede. Per fede nell'opera compiuta di redenzione sulla croce del Calvario. Ricevete la vostra guarigione per fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che ci ha dato salvezza e guarigione sul Golgotha. Glorioso Golgotha. Glorioso Golgotha.
Alleluia.
Io lo credo. Tutto è compiuto, è avvenuto. Solo ancora una domanda: quanti hanno problemi di schiavitù con le cose che non possono lasciare? Voi potreste avere il desiderio, ma non avete la forza di farlo. Dio ha la potenza, la parola della croce è la potenza di Dio per quelli che credono. Quanti hanno dei bisogni che, con certe cose di cui sanno non appartengono alla vita e ancora sono lì? Ma fratelli e sorelle, voi dovete credere. Io potrei credere per voi, tuttavia ognuno personalmente deve credere che è accaduto con me, con voi. Voi dovete riceverlo personalmente, senza dire: il predicatore non predica abbastanza forte, oppure Dio non l'ascolta. Questo non è vero. Voi non credete, e se voi credete vedrete la gloria di Dio oggi in questo edificio. Così è scritto. Dio vede pure tutte le mani ed ogni cuore. Caro Signore, ancora una volta noi veniamo a te. Lascia che ognuno il quale si trova in schiavitù, che non può diventare libero, è tuttora scritto: lo Spirito del Signore riposa sopra di me per proclamare libertà ai prigionieri. Caro Signore, nel tuo nome io grido: siate liberi, siate liberati, siate guariti, siate salvati tramite la potenza di Dio, tramite la potenza di Dio nel nome santo di Gesù. Alleluia.
Alleluia.
Amen. Cantiamo Alleluia, tutto è compiuto.
Alleluia, ist vollbracht. Mein Jesus hat mich frei gemacht. Ob Land, ob Meer, ob Glück, ob Leid, wo Jesus ist, ist Herrlichkeit. Hebt die Hände und singt im Glauben. Halleluja, es ist vollbracht. Mein Jesus hat mich frei gemacht. Ob Land, ob Meer, ob Glück, ob Leid, wo Jesus ist, ist Herrlichkeit.